E quindi 19:41 minuti primi. Con 10 minuti di ritardo andiamo ad iniziare così lo spazio informativo anche per questo giovedì 22 febbraio del 2007. Andremo subito ancora a parlare del corteo che si è svolto questa sera, il corteo in ricordo di Valerio Verbano, 27 anni dalla sua uccisione. Andremo poi velocemente a vedere quelle che sono le notizie dagli esteri, dalla Francia, l'arciprete contro lesbiche. Scusate, l'arciprete contro due lesbiche in tribunale, Iraq, violenta battaglia a Ramadi, molti morti, anche molti civili, ancora dall'Iraq gli ulema sunniti festeggiano il ritiro della Gran Bretagna e invocano l'unità nazionale, ancora dagli esteri le madri contro la guerra presidono la casa di Blair. Passeremo poi alla Spagna, dove si parla ancora di guerra, argomento un po' che si ripropone in tutti gli stati europei, anche dalla Spagna, via dall'Afghanistan, ancora Medio Oriente, Palestina, il leader politico di Hamas andrà in visita a Mosca il prossimo 25 e 26 febbraio, e poi dagli esteri Rigoberta Manciù, il premio Nobel, si candida alla presidenza. E, dall'Italia, immigrazione, aperta inchiesta dalla procura per ricerca dei cadaveri, ancora dei morti al sud, nell'isola, al sud dell'Italia, e poi andremo a sentire una corrispondenza sulla protesta dei lavoratori della Farmacop. Ma andiamo subito ad iniziare quello che è un aggiornamento dal corteo che è appena terminato in ricordo di Valerio Verbano. Ciao, ci fai un aggiornamento conclusivo?
Ciao, dunque la manifestazione si è appena conclusa, partito il corteo qui da via Montebianco, siamo rientrati dopo un giro in quartiere per ricordare la figura di Valerio Verbano. Una cosa abbastanza importante come valutazione di questa manifestazione è sicuramente la presenza di tantissimi studenti delle scuole di zona e poi il passaggio davanti a quella che sarà la futura palestra popolare Valerio Verbano, con una polisportiva che diciamo è stata un po' inaugurata simbolicamente in questa sera e che dalle prossime settimane vedrà i lavori di ristrutturazione, uno spazio abbandonato di proprietà dell'ADER e che compagni e compagne della zona hanno deciso di restituire al quartiere, giustamente dedicandolo alla memoria, alla figura di Valerio. Insomma, questo un po' per chiudere la cronaca. Il passaggio sotto la lapide, il ritorno sotto la lapide è stato anche abbastanza toccante, con la madre di Valerio a salutare gli studenti medi dell'Aristofane e dell'Orazio che erano qui, regalando anche i calendari che lei stessa aveva fatto stampare. Insomma, quindi una buona mobilitazione dopo 27 anni con la voglia e la determinazione di ritornare qui anche il prossimo anno ancora più numerosi.
Ti ringraziamo, ciao.
Ciao.
E continuiamo con gli esteri, comincia oggi al Tribunale di Parigi il processo che Patrick Jacquin, arciprete della cattedrale di Notre Dame, ha intentato all'associazione LGBT ACT UP e in particolare a due donne lesbiche che si sono simbolicamente sposate davanti all'altare della cattedrale per protesta contro la chiusura della chiesa sul tema delle unioni gay e lesbiche. Se ci condanneranno a sborsare 60.000 euro che ha richiesto l'arciprete, l'associazione dovrà chiudere, dice ACT UP, che si occupa di prevenzione dell'AIDS. L'azione delle due donne nel giugno scorso provocò anche varie interrogazioni parlamentari di politici di destra e la reazione indignata di Sarkozy, allora ministro dell'interno ed attualmente in corsa per la presidenza. Le due donne infine con il loro gesto volevano celebrare l'anniversario del primo matrimonio civile francese tra due persone dello stesso sesso. All'uscita della chiesa gli attivisti di ACT UP sono stati trattati anche in modo particolarmente violento dagli agenti del servizio di sicurezza. Thank you. I militari americani hanno riferito di aver ucciso almeno 12 insorti nel corso di una violenta battaglia a Ramadi, che è durata per 6 ore e ha visto l'impiego di artiglieria pesante, lanciarazzi e aviazione. I residenti a Ramadi hanno affermato che negli scontri sono stati distrutti 2 edifici civili. Un ufficiale della difesa civile e un autista di un'autoambulanza che hanno mantenuto l'anonimato hanno detto che più di 26 persone sono state uccise, incluse donne e bambine. Un fotografo della Reuters ha dichiarato inoltre di aver visto il corpo di un bambino ed un giovane ragazzo estratto dalle macerie di uno dei palazzi distrutti. Il ritiro dei militari britannici dall'Iraq segnala l'inizio di una spaccatura nell'alleanza anglo-statunitense sulla questione appunto irachena e l'inizio dell'attesa sconfitta del progetto di occupazione del paese. Questo è il testo diffuso oggi di un comunicato del Consiglio degli Ulema, massima autorità religiosa sunnita in Iraq. Gli Ulema invitano nella nota i figli fedeli all'Iraq, politici e combattenti sul campo, a pensare al periodo che seguirà la fase di sconfitta dell'occupante, un periodo che avrà bisogno di lavoro preventivo e di sforzi per l'elaborazione di un progetto comune e unificante. Ci accamperemo fuori dalla casa di Blair e chiederemo che tutti i soldati vengano fatti rientrare dall'Iraq, che mentre si trovano lì gli vengano forniti equipaggiamento e protezione migliori e che a quelli che tornano in Gran Bretagna, malati o feriti, venga data un'assistenza sanitaria migliore. Questo è quanto ha dichiarato oggi Rose Gentle, madre del fucigliere britannico Gordon Gentle, ucciso in Iraq nel giugno del 2004. La signora è anche la portavoce di un'associazione di madri di alcuni soldati britannici morti in Iraq e che si accamperanno a partire da domani fuori dalla residenza del primo ministro Tony Blair. Il leader di Izquierda Unida chiede il ritiro delle truppe spagnole dall'Afghanistan entro l'anno. Il partito di appoggio che si appoggia dall'esterno il governo Zapatero, anche se con crescente esitazione sulla politica estera, ha anche chiesto al ministro della difesa di riferire in Parlamento, poiché non è compatibile la ricostruzione del paese con una guerra di occupazione che porta avanti l'esercito USA. E ci spostiamo in Palestina. Il leader politico di Hamas andrà per le consultazioni sulle situazioni in Medio Oriente, lo ha reso noto l'agenzia Itar Tass, citando una fonte diplomatica ben informata. La visita di Meshal a Mosca è da mettere in relazione con l'incontro di Berlino del quartetto di mediatori internazionali. Il leader di Hamas vive in esilio a Damasco. Il premio Nobel per la pace nel 1992, Rigoberta Manciu, si candiderà con la sinistra alle prossime elezioni presidenziali programmate per il 9 settembre in Guatemala. Attivista nella difesa delle vittime maya delle sanguinaria guerra civile guatemalteca del 60-96, la Manciu sarà sostenuta da un'alleanza tra i partiti Insieme per il Guatemala e VINAG, una nuova coalizione di leader indigeni. Sarebbe la prima donna indigena a guidare un governo nel suo paese. Vogliamo dare speranza ai giovani e alle donne che hanno aspettato a lungo per aver riconosciuto il loro diritto alla partecipazione, non solo in Guatemala ma in tutto il mondo, ha commentato la candidata. Con la coalizione Manciu ha cercato di non perdere l'appoggio anche di altre formazioni di contadini, tra cui il CUC, fondato da suo padre prima di essere ucciso durante la guerra. 47 anni, membro dell'etnia Maya, Manciu era stata insignita con il celebre riconoscimento per il suo lavoro a favore della giustizia sociale e della riconciliazione etnoculturale, fondata sul rispetto della popolazione autoctone, nell'ambito della guerra civile durata 36 anni nel suo paese, in cui suoi genitori e suo fratello furono torturati e uccisi. Il conflitto costò in tutto la vita a più di 200.000 persone. E torniamo in Italia. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta dopo che alcuni dei 31 extracomunitari trovati e soccorsi ieri su un gommone a 67 miglia a sud di Lampedusa hanno dichiarato che diversi loro compagni di viaggio sarebbero morti nel corso della traversata e i loro corpi buttati in mare. Il numero delle vittime non è ancora certo e le ricerche, il cui avvio è stato disposto dalla magistratura, sono state affidate alla Guardia di Finanza e a quella costiera di Lampedusa. La Farmacop è l'azienda speciale farmasociosanitaria istituita nel 97 dal Comune di Roma. Oggi c'è stata una protesta dei lavoratori della stessa azienda, andiamo a sentire quali sono le ragioni di questa protesta.
Allora, oggi 22 febbraio, i lavoratori e lavoratrici dell'azienda speciale comunale Farmacop manifestano per denunciare le proprie condizioni di lavoro, che ormai sono diventate insostenibili. È incredibile che il Comune di Roma, gli assessori, i consiglieri, ma lo stesso sindaco Veltroni tollerino condizioni di lavoro presenti in azienda. Per riassumere, 4 contratti nazionali diversi per 400 dipendenti, livelli e retribuzioni differenti a parità di mansione svolta. Un intero settore, quello degli asili nido dell'azienda, con personale solo precario. Trasferimenti personale delle farmacie, mobilizzazioni, comportamenti mobbizzanti. E poi c'è lo scandalo, la vergogna, che metà dei lavoratori del settore delle pulizie dell'azienda, che appartengono alle liste speciali del collocamento, quindi con problemi di disabilità, sono in gran parte tenuti precari e con retribuzioni che vanno dai 500 agli 800 euro. Le responsabilità sono note, ma non c'è nessun atto al momento di cambiamento significativo. Quella che si affronti anche il caso dell'azienda speciale Farmacat. Come lavoratori rivendichiamo il capitale pubblico dell'azienda, ma pretendiamo un intervento pubblico che funzioni, in cui le condizioni generali di lavoro siano ottimali e che permettano almeno di soddisfare le necessità alimentari di vita. Questa è la situazione, questa è la lotta che stiamo facendo, è una lotta che viene da lontano, questa è la seconda iniziativa, non ci fermeremo finché non otterremo quello che chiediamo. Resisteremo un minuto di più. Grazie a voi.
Ed è stato arrestato a Milano l'ex console colombiano Jorge Noguera. Il provvedimento è scattato nella sede della Procura della Repubblica di Bogotà dopo aver assistito a un'udienza del processo in cui è accusato di collusioni con i gruppi paramilitari colombiani di destra. Alla fine dell'anno scorso Noguera era stato costretto a rinunciare all'incarico e a lasciare Milano per rientrare nel suo paese in seguito ad una diretta disposizione del presidente Álvaro Uribe, che fino a quel momento lo aveva appoggiato. L'ex console, che è stato il direttore del DAS, i servizi segreti colombiani, nell'aprile del 2006 era stato accusato da un suo subalterno di aver ordito in combutta con i paramilitari un complotto per assassinare il presidente venezuelano Hugo Chavez, nonché di aver consentito a diversi paramilitari di infiltrarsi nel DAS e nel 2002 di aver gestito una presunta frode elettorale appunto a favore di Uribe nella sua prima candidatura alla presidenza. L'economista bengalese Mohamed Yunus, premio Nobel per la pace 2006, ha ufficializzato oggi la sua discesa in campo per le prossime elezioni politiche del Bangladesh. Parlando ai giornalisti all'aeroporto di Dhaka, prima di partire per una visita di 4 giorni negli Emirati Arabi, il banchiere dei poveri, fondatore della Grameen Bank, ha lanciato il suo partito Potere ai cittadini, con il quale concorrerà alle prossime presidenziali bengalesi. La data delle elezioni non è stata ancora fissata, dopo che erano state programmate per il 22 gennaio scorso, ma poi rinviate dopo le proteste dell'opposizione e la conseguente proclamazione dello stato d'emergenza. Yunus ha spiegato la sua scelta motivandola con la considerazione che molti politici bengalesi sono corrotti. E torniamo in Italia, sono 15 le città italiane che a meno di 2 mesi dall'inizio dell'anno sono fuori legge perché hanno già oltrepassato i 35 giorni ammessi all'anno di sforamento della soglia di PM10 nell'aria, 50 microgrammi al metro cubo, consentiti appunto dalla legge. Altre 3 città, Como, Pavia e Sondrio, hanno raggiunto il limite di 35 giorni e 12 sono a quota 30. Fuori da Rifondazione perché contrario alla guerra. Con questa motivazione i senatori di Rifondazione considerano Franco Turigliatto estraneo alla comunità politica di Rifondazione a Palazzo Madama. Il gruppo, che ha preso tale posizione con una riunione, aveva votato a favore della relazione del ministro D'Alema sulla politica estera e aveva contestato l'atteggiamento appunto di Turigliatto, che non aveva dato invece il suo consenso. Dunque non c'è spazio per il dissenso, neanche se si parla di Afghanistan. E dopo questo tutti al Quirinale, dopo il crack del governo sulla politica estera, si sono aperte infatti in mattinata quelle udienze con il presidente del Senato Franco Marini e quello della Camera Fausto Bertinotti, che sono appunto terminate da poco, le consultazioni del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per la soluzione della crisi aperta con il voto del Senato e le conseguenti dimissioni di Prodi. Dopo il siluramento dei dissidenti si prospetta un Prodi bis con una maggioranza ancora più blindata intorno al proprio premier. Intanto Mastella ha già detto che un eventuale Prodi bis deve subito togliere dall'agenda i Dico. La va spettacolo continua. E con questo alle 19:56 minuti primi andiamo a terminare così il GR per quanto riguarda questa giornata.